Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 7, versetto 36, fino al capitolo 8, versetto 3. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparsi i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Il brano principale è l'episodio nella casa di Simone, il fariseo. Ci sono anche i primi versetti del capitolo 8, potrebbero essere considerati anche col seguito. Comunque sarebbero anche alcune di queste notizie molto interessanti, anche se molto stringate. Per esempio questa Giovanna, moglie di Cusa, amministratore del re, certamente una persona molto ragguardevole e importante. Comunque vediamo il brano principale.
Io ho letto così con molta semplicità e anche molto, molto affetto, insomma, in questa vicenda di Gesù con questa donna. E so che ci sono un po' delle, dicono che ci sono delle contraddizioni nel racconto, se è l'amore che suscita il perdono o il perdono che suscita l'amore. Comunque io mi sono fermata sopra, mi pare che comunque la chiave sia questa parabola che ha raccontato il Signore, che verte essenzialmente sul condono, il condono dato ai due debitori e poi sull'amore dei due. Quindi mi pareva la prima cosa che l'iniziativa del condono è di questo creditore che gratuitamente fa grazia. Ecco, Quindi l'iniziativa, i gesti d'amore di questa donna, ecco, mi fanno capire, risalire alla grazia che lei, che a lei è stata concessa in abbondanza, cioè la donna aveva capito bene che era stata perdonata. Quindi mi sembrava così, come prima lettura, che il perdono era stato concesso gratuitamente. Quindi l'amore, cioè è il perdono che suscita l'amore. Io ho dedotto poi da questa parabola questa cosa. La seconda, che mi sembrava che confermasse quello che è detto da questa parabola, al versetto 47, dove appunto il Signore dice che le sono stati perdonati i peccati, ho alato una correzione. Io non so chi l'aveva suggerita in lezio precedenti, ecco che si può sostituire, si può o si deve, non so, io non so il greco, le sono stati perdonati i suoi molti peccati, perciò ha molto amato, non perché ha molto amato. Quindi confermerebbe, ecco, la tesi della parabola, quindi l'essere perdonati causa l'amore.
Al versetto 36, il fariseo fa un'opera già grande, appunto invitando Gesù a tavola. E poi sembra che, almeno stando con l'italiano, sia Gesù che va direttamente a tavola e si mise a tavola. Ci potevano essere appunto tutte le abluzioni prima. Lui le salta, perché strano che il fariseo stesso si metta a tavola senza fare tutte le abluzioni. E poi c'è il racconto della donna. Ma appunto, per quale motivo il fariseo l'ha invitato e per quale motivo la donna invece lava i piedi a Gesù, gli sparge di profumo? Mi sembra che sia collegato col versetto precedente, appunto, di capire chi era Gesù. La donna peccatrice capisse e cosciente del suo peccato, anzi, peccatrice non potrebbe neanche toccare i piedi di Gesù, ma sa che ci può essere solo un Salvatore, che è quello, che è Gesù. Mentre il fariseo, per tutta la sua fedeltà e la sua sapienza, non capisce che per i suoi peccati ha bisogno del Salvatore, del Messia, che è il primo compito. Non è sulla sua giustizia del fariseo, che si può basare la salvezza personale, ma invece è che dal prossimo, da Gesù, viene la salvezza. E quindi riconoscere questa propria debolezza e che c'è bisogno di uno che ci perdoni, credo che sia il fondamento del brano, e che non ci si può basare sulla propria, appunto, giustizia, che invece è sempre miseria, anzi è ancora più miseria.
Anch'io ho pensato qualcosa di simile, perché l'atteggiamento di Simone è certamente un atteggiamento bello, perché ha chiamato Gesù in casa e Gesù ha accettato di andare in casa sua, però è un atteggiamento un po' distaccato, un po', cioè anche solo il ragionamento che fa: se tu fossi un profeta saprebbe chi è e di che genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Dimostra che quello che abbiamo letto al capitolo sesto, siate misericordiosi, non giudicate, o altri punti anche, non è ancora entrato in lui. Quindi in casa sua è entrato Gesù, ma non è entrato chi è Gesù, ecco, e cosa è venuto e cosa è venuto a fare. Quindi è senz'altro, da un lato si presenta come un uomo giusto, un uomo, però dall'altro gli manca quel salto d'amore. Questa cosa mi ha mi ha fatto pensare anche a me, a noi, a me particolarmente, cioè questo salto d'amore che il Signore vuole verso di Lui.
In ciò che dice questo Simone mi veniva così, tornando indietro al versetto, che dice: beato chi non si scandalizzerà di me. Perché effettivamente questo Simone si scandalizza del Signore, perché appunto dice: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca, è una peccatrice, quindi fa un giudizio. Però sì, c'è anche l'attenzione del Signore verso di lui, che quando gli dice: ho da dirti qualcosa. E quindi è un modo di parlare del Signore proprio diretto a lui, che lo risolleva, ecco.
Ma a me questo episodio sembra veramente bellissimo, una delle pagine più belle anche di Luca, che ne ha tante veramente di pagine belle. E così mi faceva così riflettere, prima di tutto appunto questa concedersi di Gesù: è invitato e va, ecco, non guarda alla condizione di chi, ma di chi lo accoglie, di chi va, e lui va. E poi ecco, c'è questa donna che mi piaceva, non è detto che la donna entri, ma è detto: ecco una donna che era nella città peccatrice. Sembra quasi che questa donna si intrufoli dentro a questo banchetto, lei che aveva l'unica qualifica di peccatrice e che era conosciuta come tale, tant'è che appunto il fariseo la conosceva bene, ecco. Eppure questa donna, forse proprio perché così carica del suo peccato, ecco, fa tutta una serie di azioni veramente, come dire, che corrispondono ai suoi tanti peccati in un qualche modo, cioè sono talmente sovrabbondanti queste azioni che coprono addirittura i suoi peccati stessi. Sta dietro, prima di tutto sta dietro al Signore, e poi dopo, portando un vaso di alabastro, sta dietro, poi comincia a piangere, a baciare, a ungere, tutte cose che poi, ecco, il Signore riprenderà quando spiega la sua parabola a Simone. A me questa parabola aveva ricordato un po' quella di Nathan davanti a Davide. È talmente evidente, talmente bella, ecco, che non si può non capire, ecco, non si può non capire. E allora, appunto, è anche un grande invito a Simone, ecco, a capire l'infinita misericordia di Dio, ecco. Ed è anche bello, ecco, che il Signore apprezzi così tanto queste azioni continuate di questa donna. Da quando è entrata ha continuato a lavarmi i piedi, a baciarmi, ecco. Proprio c'è un sovrappiù di amore che è appunto premiato con questa liberazione dai peccati. Sì, ci sarebbero tanti altri particolari molto, molto belli, ecco, ma così mi sembra, fra l'altro, poi questo brano, che è anche troppo lungo secondo me, si prosegue con questa descrizione delle donne, quindi mi sembra proprio una pagina molto luminosa per le donne.
Io penso che questo racconto sia un po' il commento dei versetti 29-30. Tutto il popolo che lo ascoltava e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto, ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. Mi sembra che sia un po' il commento, ecco, il racconto commenta questa cosa. Ma e quindi la differenza tra la peccatrice e il fariseo e Simone. Ma a me ha colpito una cosa, ecco, che ritorno un po' a quello che diceva Anastasio. Ha colpito che l'ultima frase di Gesù, egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Non gli dice il tuo amore ti ha salvato, ma la tua fede, che è la cosa, il racconto comincia così. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo e venne. Cioè dire, da che cosa è mossa? È mossa dalla fede questa donna, dalla fiducia che quest'uomo sia veramente il Salvatore. E poi tutto quello che accade, sono tutte le cose che avete detto e che anche a me sembrano bellissime, ecco, dove c'è sia la consapevolezza del suo peccato e la sua straordinaria umiltà davanti al Signore, sia anche questa intimità reciproca, ecco, dell'uno verso l'altro, ecco, che sono toccanti. Ma all'inizio mi sembra che sia la fede, ed è su questa che Gesù conferma che è la fede che ha salvato quella donna.
Anche i padri sono divisi, ho visto, nell'interpretazione del testo. C'è per esempio Agostino, Clemente, Alessandrino, anche venendo più su, Pietro, Crisologo, eccetera, che sono piuttosto per interpretare che questa donna guadagna, diciamo così, il perdono con la sua, suo pianto, con la sua umiltà, con la sua dedizione di amore, ottiene il perdono. Invece altri padri come Ambrogio, come Cassiano, Origene anzitutto, dicono di no, dicono che questa donna non piange per i peccati. Questa donna è consapevole di aver ottenuto il perdono e perciò esprime la sua gratitudine. Quindi questa doppia lettura, diciamo, che è importante, insomma, da che parte indubbiamente è centrale nel testo, perché anche il discorso di Gesù ragiona su questo. Se fosse un problema un po' più esterno si potrebbero ammettere tutte e due, invece sicuramente in questo caso direi che una delle due è buona, quell'altra no. Può essere un po' più difficile stabilire quale, però sulla base io starei con quelli che dicono, cioè con Cassiano, con Origene, eccetera, con Ambrogio, in questo caso, che dice che, perché mi sembra più vicino, almeno nell'espressione più chiara, mi sembra più vicino a quello che Gesù vuol dimostrare. E quindi c'è un problema anche di traduzione, per esempio, per fare un esempio solo, il versetto 47, adesso allargando un po' la traduzione, direbbe forse rendere: è evidente che i suoi molti peccati sono già stati perdonati, prova ne sia il suo grande amore. Mi sembra che la tesi sia questa, perché la parabola, come è stato osservato, gira attorno a questo. Allora, se ama molto vuol dire che ha ricevuto un grande perdono. Quindi l'amore in questo caso sarebbe, secondo questi, andando con Ambrogio, eccetera, sarebbe la prova di un perdono ricevuto. Questa doppia lettura comunque. L'altra osservazione che farei è che al centro c'è il problema di Gesù sempre, nel fondo. E credo che sono d'accordo, la tua fede ti ha salvato. Perché Simone ha ragione. Qui non c'è una riflessione sul fariseo. Sì, Gesù gli dice che ama meno, ecco. Ma sì, cioè quello che qui è descritto è una cosa che non si fa. Poi nel contesto, nella cultura di allora, ma anche fino ad oggi in quel mondo, è una cosa che non si fa, cosa scandalosa quello che fa la donna. Cioè non si comporta così. Come mai lui accetta questo? Come mai? Perché il problema è posto questo. Se fosse un profeta lo saprebbe chi è. Questa donna fa dei gesti che non sono accettabili nel contesto del tempo. E questo dobbiamo coglierlo qui, perché è un punto, insomma, è un punto. Il problema però è perché Gesù lo accetti questo. Gesù accetta questi segni, no? E naturalmente, vabbè, ci sono tanti ragionamenti su questo, cioè la donna non ha, probabilmente fa tutto sui piedi di Gesù, perché non può accedere di più. Gesù, il modo in cui è descritto mostra come è messo Gesù, non è una scelta della donna, non poteva far diverso, stava dietro, cioè nei piedi, cioè Gesù era disteso, era un banchetto solenne alla moda dei ricchi, alla moda solenne, insomma, e si era distesi, e quindi quando uno è disteso, tutti attorno, diciamo, a un tavolo basso, non era a tavola, e quindi avevi i piedi dietro, e che la donna potesse, mai avrebbe potuto baciarlo in faccia, no? Una cosa così è inaccettabile in quel contesto. Però ecco, Gesù può argomentare poi su questo, può argomentare dicendo: vedi, tu non hai fatto queste cose, e invece lei. Quindi mi sembra che, insomma, anche questo fatto che Gesù accetta questi gesti mette ancora più in rilievo il problema che Gesù pone indirettamente, cioè che difatti viene espresso, secondo me, da quelli che dicono, che pensano in cuore: ma chi è costui che rimette i peccati? Questo è già stato affrontato, no? Cioè l'autorità di Gesù di rimettere i peccati sulla terra. E questo mi sembra il punto centrale qui, su chi è veramente Gesù. E sembra suggerire che questa donna ha capito. E quindi, forse, per interpretare correttamente questa pagina, bisogna dire che ci sono delle premesse precedenti. Non comincia così, cioè la donna ha già creduto, sa già chi è Gesù, sa già il suo insegnamento, ha già creduto che c'è il perdono per tutti i peccati dal momento che lui può fare questo sulla terra, che è il figlio dell'uomo. Cioè probabilmente, almeno nell'intenzione dell'evangelista, probabilmente qui si deve presupporre questo, tenendo conto dell'ultima parola: è la tua fede che ti ha salvato. Perché la donna, insomma, al centro c'è il discorso fra Gesù e Simone, ma l'inizio e la fine è questo punto qui: è la tua fede che ti ha salvato, cioè chi è veramente Gesù. Allora, Simone non lo sa chi è veramente Gesù. Lo potrebbe considerare un profeta, cioè lo invita, e io credo che sia molto positivo questo. Ma non è forse neanche un profeta, se accetta queste cose vuol dire che non sa bene chi ha davanti, mentre un profeta normalmente vede nei cuori, lo sa anche se non è informato, no? E quindi invece la donna sa chi è Gesù, o almeno ha questa fede che è colui che rimette i peccati, praticamente l'autorità divina di Gesù. Io credo che dietro ci sia sempre questo punto, l'autorità divina di Gesù, che sul punto dei peccati è un punto cruciale, ma questo è già stato affrontato, no? Nel paralitico,